Allora, siamo qui al 110 di Perugia con Emanuele Aceto in arte Eman, quindi farei un bel applauso al nostro cantante.
Ciao a tutti.
Allora, questa è la data zero del tuo tour nelle università, quindi siamo qui un po' per conoscerti, hai tantissimi fan che vengono da tutta Italia, soprattutto da una regione, Calabria. Facciamo una domanda, quanti calabresi ci sono?
Bene. Tanti.
Benissimo.
Tanti.
Dai. Bene. Se portaste un po' di induia sarebbe meglio. Allora, tu sei di Catanzaro, no?
Sì, 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 sì.
Benissimo. Allora, questo disco, Amen, che potete vedere, potete comprare, immagino, anche qui?
Sì, sì.
Benissimo. È uscito il 19 febbraio.
Sì.
Hai fatto qualcosa come 1,5 milioni di visualizzazioni su YouTube tra tutte le canzoni.
Sì.
Insomma, sta andando abbastanza bene.
Sì, va bene, abbiamo esordito alla 37esima posizione sulla Fimi, che non aspettavamo assolutamente, perché su 100 posizioni aspettavamo tra il 90 e il 100, non ci aspettavamo questo exploit. Però è stata una bella prova, è stata una cosa che non abbiamo aspettato, quindi come tutte le cose che non si aspettano sono sempre come delle sorprese, sono dei regali. Un po' perché la Calabria è sempre vista, perché io sono calabrese, per chi non fosse calabrese e per chi non fosse stricato prima, anche per l'accento, in ogni caso non sono di Bolzano, si può sentire.
Sì.
E per la Calabria, cioè per il mercato della musica, la Calabria è una grassa X nera, perché non si vendono dischi in Calabria, quindi il fatto di aver portato i miei conterranei a comprare un disco è una cosa fantastica.
Ci arriveremo a parlare della Calabria, perché è una delle canzoni del tuo album. Partiamo dall'inizio, c'è una mano colorata, come
sì.
Mai hai deciso questo logo?
Perché solitamente quando ti danno dei consigli nelle major, ti dicono di fare la tua foto bella in prima pagina, sai, infatti vedi quella sfilza di CD dove ognuno c'è una faccia. Non mi interessava questa cosa qui, perché pensavo che comunque la cosa più importante di Eman non fosse la faccia ma la musica che fa Eman. Ma la cosa che mi interessava, e poi con Angelo, che è il grafico, abbiamo trovato la via, era il fatto di esprimere un po' la mia musica, che è effettivamente quello che io sono. Cioè so che sembra banale dirlo, che è colorata, ma è così. Ci sono varie colori e vari tipi di aspetti nella mia musica, quindi penso che sia la grafica azzeccata. Poi infatti è una manata di colore, è quello che volevamo.
E speriamo anche una manata di applausi, si può dire così, quando
sì.
Vogliamo fare un bel...
Era
più che
spontanei.
Altro per darmi il tempo di... Sì. Ok, beh, io inizierei subito con... Sai, noi abbiamo organizzato questo evento da un po' di settimane, abbiamo raccolto le persone, qui guardate c'è Eman, ragazzo bravissimo, sì lo conosco eccetera. Quei pochi che però non ti conoscono mi hanno chiesto, senti ma... lui che genere fa? Come è etichettabile? E io sono rimasto 30-40 secondi in silenzio, perché stavo mangiando un panino. Però quando ho finito di mangiare il panino, ho detto il pezzo di panino, perché vabbè, lasciamo perdere. Quando ho finito di mangiare il mio panino, ho detto guarda, è un genere un po' a sé, un po' punk, un po' reggae, un po' rap, anche se ho letto che non ti piace molto questa espressione.
No.
Ti sei definito un comunicatore della musica, ma che etichetta, per rendere anche più semplice la fruibilità, daresti alla tua musica?
Guarda, io penso che il fatto che io ascolti un genere variegato, cioè non abbia un genere ben preciso, sia infatti questo il frutto di questi miei tanti ascolti. Poi penso che nel 2016, allora, il mio approccio alla musica è iniziato illo tempore, quindi fin da piccolo. E non aveva un genere, quindi penso che l'approccio più giusto alla musica è non avere un genere, ma l'approccio alla musica in sé. Poi avviene un periodo blu o un periodo rosa, come a Picasso, quindi può avvenire che un periodo sei un po' più incattivito, un periodo un po' più innamorato, un po' più allegro, però fondamentalmente io penso che nel 2016 avere delle etichette, dei limiti sull'arte, sulla comunicazione è assurdo, cioè è banale. Quindi quello che a me viene spontaneo è fare quello che io faccio, che poi siano vari generi, Io ho imparato dalla musica dei grandi che non ci sono dei generi per i grandi, cioè ho visto brani di Peter Tosh e Jagger, ho ascoltato brani di vario genere come Dyer Mekel degli Zeppelin, eppure non ho pensato che gli Zeppelin non potessero fare il reggae, ho pensato è un bel brano, cazzo, gli Zeppelin.
Noi siamo di radiofonica.com, che è il media partner dell'evento, e come sai in radio ci piace, come ti ho detto prima, mettere le etichette, però io insisto su questo punto andando però in un'altra direzione. Il tuo album ha un filo conduttore, cioè diversi generi, diverse canzoni, una diversa dall'altra, ma
guarda,
qual è il filo rouge?
Io penso che se ascolti l'album il filo conduttore c'è.
Io lo so, dillo allora. No, scherzo.
E qual è il filo conduttore?
Eman.
Il filo conduttore c'è effettivamente anche a livello emotivo, cioè c'è le scalette, pure un modo per farle, c'è un modo per farle, quindi sono scelte in maniera tale che sia un crescendo o un calare di emozioni. Il filo conduttore della mia musica è ispirarmi a tutto ciò che io vedo e vivo. Io non ho un'invenzione di carattere o un'intenzione di maschera. Mi viene molto più semplice avere la mia di faccia e non altre mille. Quindi Eman è Emanuele, quindi fondamentalmente il filo conduttore è Eman, ma perché sono io.
Allora vedi, avevo ragione alla fine.
È per fargli un favore.
L'ho ascoltato bene. Partiamo proprio dal testo, perché hai una voce meravigliosa e poi
sì.
La sentiremo quelli che sono venuti un po' prima e ti hanno sentito provare alcune canzoni,
non
lo sanno, e, però scrivi anche bene e non è,
sì.
E non è normale, però a parte questa cosa che ti ho detto, partiamo proprio dal testo di Amen, il singolo. Tu dici, e poi ti domandano, ma quello che scrivi è frutto di immagine o fa parte di te? Come spiegare che quello che provi si imprime sui fogli e si spiega da sé? Quindi non ti farò una domanda da dove nascono le tue canzoni.
Sei il primo, finalmente.
Esatto.
Cioè, io è appositamente fatta, cioè è lì, è per non farmi fare delle domande che ho scritto quella parte.
Esatto. E allora però ti chiedo, come sei arrivato ad avere questo stile di scrittura che sembra non avere filtri, cioè vai a dire direttamente quello che pensi all'ascoltatore, in un'epoca in cui molto spesso noi incontriamo tante band che cercano di essere criptiche, che cercano di nascondersi per darsi un tono, come direbbe Battiato, no? Si mettono gli occhiali da sole per avere più carisma. Ecco, tu non hai nemmeno gli occhiali da sole,
no,
come fai?
Assolutamente. Vuoi perché è scuro, quindi non posso metterli, vuoi perché non vedo un cazzo magari. In verità la cosa nasce un po' indietro nel tempo. Quando ero più piccolo ero afflitto da una forte, fortissima balbuzie. Quindi le parole scritte erano lì, erano pure, erano limpide, erano fluide. Era una cosa che io non potevo avere, quindi era una cosa che mi piaceva. E mi piaceva anche scriverle. Quindi non mi ricordo quando è nato il fatto che io scrivo oppure no, o che io leggo oppure no. Io ho sempre visto quelle parole e mi sono sempre soffermato sulle parole. Il dono che io abbia una voce, per quanto dicono, gradevole e bella è un di più. A volte vorrei, come diceva qualcun altro, essere un po' meno intonato e vedere se le parole le seguono effettivamente, perché il lavoro che io faccio appunto è di comunicazione. Io tendo a dire delle cose perché io penso che tutti vogliono ascoltare delle cose oggi. Nella mia vita ho imparato che ci vuole un linguaggio per ogni periodo, cioè potevo anche scrivere un po' più aulico, essere, non lo so, come un Leopardi o qualcun altro, però avevo voglia di dire alla mia di generazione o comunque ai giovani, e la mia forma è quella lì, penso si sia fatta forma nella necessità.
Beh, andando sempre avanti e scorrendo le canzoni dell'album, ricordiamo 10 tracce più 2 bonus track. Andiamo
sì.
Su una delle due, cioè Calabria, Svegliati Calabria Version.
Sì.
Un titolo originale, nel senso Svegliati, il senso della canzone, una parte è in calabrese abbastanza stretto ma comprensibile, un'altra è in italiano. Qual è il senso di questa canzone?
Ho scritto questa canzone che era il 2009-2010. Vedevo questo mondo che che economicamente iniziava a essere un po' diverso, un mondo un po' più cattivo, più incattivito, un mondo con più problemi. Vedevo una cosa che gli altri non vedevano, in verità, cioè sapevo che questa situazione che sarebbe arrivata, poi la famosa crisi, non sarebbe stata tanto economica per il Sud vive già in buona crisi economica da molto tempo, quindi noi come le pantegane nella merda ci sguazziamo, quindi non è che ci siamo trovati malissimo. Però la cosa che è caduta il fatto che pure nelle possibilità dei sogni che uno si prefiggeva non c'erano più quei posti dove andare, non ci sarebbe stato più un posto migliore di casa tua se non casa tua. Quindi ho pensato, ora che è veramente il fondo, non pensi che sia ora di farle le cose buone a casa tua e fare di casa tua veramente, so che è cacofonico, fare di casa tua casa tua. E svegliati, poi è nato come un allarme, ma come una voglia di, che poi ho capito che poteva essere dato un po' a tutti, perché non era solo una condizione dei calabresi, ma quello che è avvenuto, la soglia di povertà che si è alzata per tanti italiani, penso che si siano ritrovati a essere un po' calabresi tutti, quindi ho pensato che fosse un brano da riproporre. E nasce quindi in una doppia versione, che è quella Italian version, ma in verità svegliati, cioè, il fatto di essere calabrese mi ha dato la forza di non subire una crisi come l'hanno subita gli altri, ma di essere già pronto alla lotta, e quindi a quel calore, diciamo, ipotetico, immaginario, io ero già pronto.
Infatti scrivi: pensavi che qualcuno cambiasse il sistema, non hai mai pensato che toccasse a te, quindi sì, ora tocca a te.
Sì, perché i giovani di oggi, come comunque io penso di essere di una generazione degli ultimi idealisti forse, ma il pieno, non che non ce ne siano più, però penso che i giovani di oggi abbiano bisogno di capire che alcune cose vanno affrontate, non si può fare una rivoluzione su uno schermo, non si può fare una rivoluzione con un tweet. Io non ho mai pensato che potesse essere una forma di rivoluzione fare un brano, però dirlo in un posto come il mio, dire alcune cose in un posto come il mio, affrontare magari la mafia o alcune cose, sì, può essere una forma di rivoluzione. Penso che possano farla tutti, quindi...
Una rivoluzione in un certo senso è anche il fatto che il tuo disco, diciamo, d'esordio sia prodotto dalla Sony.
Sì.
Secondo te perché hanno scelto te? Tra il roster di cantanti?
Io me lo domando spesso, perché è giusto che uno sia umile sempre, quindi non si senta quasi mai all'altezza delle cose, perché almeno hai sempre fame, e non sei mai sazio di quello che hai. Però questa cosa è avvenuta perché tanta gente prima della Sony ha creduto in me. E questo è il senso più bello delle cose, che nel senso, è quando uno fa e crede in quello che fa, il bello è che ci sono gli altri che credono in te. Cioè non sei solo tu a crederci. Quando poi, sai, le solite frasi, sai, quando si sogna, quando sei solo è un sogno, in due è già qualcos'altro. Beh, effettivamente è così. Quindi io ho incontrato i miei amici prima, e poi Peter, e poi Giampaolo, Adrian, fino ad arrivare in Sony, a vedere il direttore della Sony, che al mio primo incontro già sapeva ogni mio brano. Quindi è bello, è bellissimo, perché quando nasci sul fondo della bottiglia sei abituato che effettivamente la fine del becco è quasi invisibile, però quella fine c'è. È difficilissimo, però si può arrivare.
Lavorando in radio mi è capitato di fare questa domanda qualcosa come 80 volte. Il fatto di lavorare in una major, in realtà è il contrario alla domanda, però siccome tu veramente sei con una major, cambia il modo di concepire un album, di lavorare sulle canzoni, di togliere qualcosa o di aggiungere qualcos'altro a livello di immagine e magari togliere a livello di contenuto?
Guarda, noi abbiamo accettato di entrare in una major solo nella condizione di essere abbastanza autonomi, con abbastanza dico abbastanza autonomi, quindi molto autonomi. In questa autonomia ho sempre messo in primo piano la mia musica e quindi ciò che volevo dire. nel caso in cui mi dovesse capitare o accadere che mi dicano quelle cose non le puoi dire, sarà il mio ultimo giorno in major. Ma non perché io penso che la qualità della persona sta nella verità, in quello che va a dire. Se tu dici delle cose che non sono vere, che non sono reali, penso che il pubblico se ne accorga, è un fatto di empatia. Quando io parlo al pubblico, il pubblico se ne accorge. Nel momento in cui io sono falso, il pubblico lo sa. Fino ad oggi non lo sono mai stato, quindi nel momento in cui mi si viene a chiedere una cosa simile è finito il mio rapporto con la major.
A proposito di falsità, parliamo di Sanremo.
Sì.
La canzone che ha vinto Sanremo Giovani è Amen, ma non sì. L'hai scritta tu.
No.
Però tu sei stato uno di quelli che ha proposto la tua canzone a Sanremo Giovani, ma non è stata accettata.
Sì, ma infatti io penso, spero che Carlo Conti ha sentito che c'era sto brano Amen, ha detto, ah, è quella dell'anno prima, è bella, andala avanti. Quindi ho sperato questo. Però penso che le cose quando accadono debbano accadere. Il fatto che Amen non sia arrivata a Sanremo è una cosa buona. Perché è una cosa buona? Perché era un'idea loro e non un'idea mia. Questa cosa mi rende più libero. Mi rende più libero il fatto che magari delle idee di chi ti sta a capo non siano delle ottime idee. Mi rende più libero il fatto che un brano che effettivamente il pubblico decide che è bello, al di là del fatto se va a Sanremo o meno. La cosa buona è che con la vittoria di Amen qualcuno ha sbagliato e ha pensato che io fossi quell'Amen, quindi ho avuto molte più visite. E questa è una cosa che comunque, vedi, le strade della musica sono infinite. Quindi.
Sì, tra l'altro invito tutti a risbagliare e
sì,
a risentire.
Sbagliate sempre.
Sbagliando si impara o si ascoltano buone canzoni. Sì. Siamo quasi alle ultime battute, se vedo gente che leggono i loro pensieri ti prego fallo cantare, smetti, però... Sì. Ho altre due domande che vorrei farti. Allora, una è proprio sul concetto di Sanremo è in un certo senso un grande palcoscenico ed è condivide questo grande pubblico della musica insieme ai talent show. Tu hai deciso di fare una scelta abbastanza rischiosa, cioè quella di andare università per università, partire e guardare le persone negli occhi, non un grande pubblico, le grandi luci. Vorrei sapere il tuo pensiero sui talent show, se secondo te magari avresti potuto, magari come scelta più facile, monetizzare queste visualizzazioni andando a X Factor o a The Voice. Perché non l'hai fatto?
Guarda, la prima domanda che ti fanno quando vai in una major è questa: vuoi andare a X Factor? E io la prima cosa che ovviamente ho detto è no, sei impazzito. Allora ti spiego il motivo. Il motivo è molto semplice. Per me la musica, come tutti i lavori che si vanno a fare, è gavetta. La gavetta per la musica, ed è una cosa fondamentale, è questa: che tu devi avere per forza di cose davanti a te dai 3 alle 10 persone, alle 15, alle 20, alle 100, perché tu devi intuire che il valore di quello che tu vai a fare è proprio quelle persone lì. Nel momento in cui tu parti da 0 a 100, nel momento in cui tu cantavi a un karaoke, il giorno dopo sei una pop star, oppure il giorno prima eri a giocare con i Lego e il giorno dopo sei una pop star, ecco, io lì non credo in quell'artista, non credo che dia il valore giusto a quello che fa, perché il lavoro mio è un lavoro duro, è un lavoro di chi ha mille no, di chi va in un locale, suona e non lo pagano, di chi ha ancora mille no dalle etichette, dalle major. Cioè, noi siamo andati, prima di andare in Sony, in tante altre parti, ovviamente, no? Insieme alla Sony. Certo, alcune erano un sì, alcune erano un ni, alcune erano un so. Quindi l'artista deve intuire che quello che va a fare è un lavoro di sudore. I talent non te lo danno. Il talent... mostrano un'immagine che in verità non è quell'immagine, è spettacolo, ma nella maniera più becera, è il menzognero che mente a se stesso, ma non è spettacolo in verità, cioè, ma non c'è arte, è Tommasini a fare quelle luci fantastiche, quei fumi spettacolari, quei palchi splendidi, ma lì non vedo una persona, non vedo la storia. Io quando leggo la storia di, mettiamo uno più popolare, non so, Ligabue, che può piacere oppure no, però vedi che ha fatto Idraulico, ha fatto questo, ha fatto quello, intanto ha fatto la sua musica, c'è del sangue.
molti vorrebbero che ritornasse a fare l'idraulico, ma noi non siamo tra questi. Prima di farti l'ultima domanda, diamo un po' di date. Incomincerai il tuo tour, questo lo fai nelle università, noi invitiamo sì. i ragazzi a rimanere in questa università.
Inizieremo
e non seguirti,
ma... a metà marzo da Catanzaro, ovviamente la zero, e dopo inizieremo e poi andremo direttamente a nord, quindi a Torino, Milano, Bologna, Genova, scendere Roma.
Se ce la fai passa anche per
Perugia, Catania.
Sì, mi è piaciuta l'associazione Perugia-Catania. Allora,
sì.
Ti faccio sì, è tipo Ryanair.
Poi c'è un buco grande, non so perché non si suona in Puglia, in Campania, quindi si va direttamente in Sicilia.
Vabbè, io non ti lo spago su questa cosa perché ho tanti amici campani. Allora,
mica per colpa loro, cioè che c'entrano loro.
No, scherzo. Allora, ancora vi ricordo Amen, il disco. Noi facciamo sempre la nostra radio, radiofonica.com, una domanda molto originale. Quale di queste canzoni, non la più famosa, Amen, quale di queste consiglieresti a loro? Finisce il tuo showcase, loro tornano a casa e ascoltano su YouTube una tua canzone o su Spotify. Quali consigli delle 12?
Guarda, delle 12 dico l'ultima, diciamo, dell'album senza le bonus track, che è Come Aceto, perché non doveva neanche esserci, però con un mio caro amico eravamo in studio e c'era il rec. La storia poi è figa, ma perché nasce in... Ed è proprio com'è, cioè com'è nata, è andata sul disco, quindi con vari errori, pure con errori magari anche miei, cioè è sporca, è vera, mi cadono i fogli, cioè una serie di cose. Quella penso che sia il momento più alto dello studio, perché lì entrambi avevamo voglia di fare il brano e lo abbiamo fatto, e quella è la mia musica, cioè io ho voglia di farlo e la faccio, io la penso e la faccio. Dalla direbbe che il pensiero è libero e non si può fermare, ecco, io è quello che ho con la musica, ho un pensiero che è libero e faccio quello che io so fare, poi altro penso di non saper fare, quindi sono fortunato anche in questo.
Bene, allora la canzone Come Aceto, noi speriamo che tutto fili liscio come l'olio, quindi ti lasciamo cantare, sì. Prima però firmaci questo album. E intanto io ringrazio chi mi ha messo la penna da un'altra parte. E c'hai tu la penna? Qualcuno porti la penna? Ok, ringraziamo zio Claudio Sodano, che ha organizzato questo evento radiofonica. Facciamo un bel applauso a Catanzaro, al 110 Blaze Up. Hai qualche altro suggerimento? Perugia, la capitale dei giovani, se vuoi lo puoi firmare alla fine. Grande la penna, c'è sempre. Va bene, allora alla fine ascoltiamoci i brani del tuo album per gli autografi dopo. Sì, alla radio. O puoi darla anche a me, così me la porto a casa. Andrea Fioravanti. Ok.